importanti contatti con la Toscana, perché il più importante complesso creato per loro era Poggio Reale, con un architetto, Giuliano da Maiano, mandato da Lorenzo il Magnifico a Napoli, però sono prodotti napoletani con tutte le loro caratteristiche. Eleonora Porto, questo amore a Firenze, chiaramente costruisce, acquista il Palazzo Pitti e costruisce il Giardino di Boboli, ma continua anche a partecipare nella cultura dei giardini a Napoli, sostenendo attraverso regali o sostegno finanziario i giardini del padre e dei fratelli. E a questo momento non posso esigermi da fare un po' di pubblicità poco occulta. Chiaramente è uscito il mio libro quest'estate ed è in produzione anche la traduzione in italiano. Ma per tornare ad Eleonora, Eleonora parte da Napoli e arriva a Firenze. C'è un negoziato che comincia alla fine del 1538 che porterà al matrimonio per procura festeggiato nel Castelnuovo di Napoli, e poi ci sarà tutto l'iter di Eleonora che sbarca a Livorno, viene ricevuta con un primo ingresso a Pisa e poi attraversa la Toscana, passa per Empoli, viene accolta a Poggio a Caiano e poi viene ricevuta con ricchi addobbi effimeri a Firenze e festeggiamenti spettacolari. Tutto questo stabilisce nuovi protocolli. Tutto quello che viene fatto per Eleonora stabilirà quello che si farà per tutte le consorti medicee che arriveranno per i prossimi 200 anni. Dunque si sta inventando una corte, perché la corte non c'era prima. Nonostante che la precedente duchessa di Firenze in realtà aveva uno status più alto, perché era la figlia di Carlo V stesso, non ha avuto tempo, è durata meno di un anno a Firenze prima dell'assassinio di suo marito e poi è andata via. Risposata. E, questi festeggiamenti includono molte cose innovative e soprattutto, come vedete in alto, dagli spartiti musicali che erano pubblicati immediatamente dopo il matrimonio, perché erano di assoluta avanguardia per la musica dell'epoca. Sono in qualche modo gli intermedi che vengono fatti al matrimonio, l'antesignano di una forma d'arte molto originale che nasce a Firenze alla fine del secolo, che è il melodramma, che è l'opera lirica. A Firenze Eleonora viene accolta a Palazzo Medici, però rimane molto poco anche lì, per poi trasferirsi qui in Palazzo Vecchio. Palazzo Vecchio rimane la sede della corte per tutta la sua vita. E si spostano qui con fretta e furia 6 settimane dopo la nascita della prima figlia, dando esempio anche per Blanca trasferimento qui oggi, e c'è un grosso problema in questo palazzo. Questo era un palazzo dei priori, non era un palazzo che era adeguato alle esigenze di una grande corte del Cinquecento, e comincia un periodo di straordinarie trasformazioni di questo palazzo, di cui siamo sotto il soffitto di qualcosa che è successo anche dopo la morte di Eleonora. Continuano a investire in questo palazzo, a trasformarlo in un simbolo di magnificenza. Eleonora, come ho menzionato prima, secondo me è l'assoluta protagonista delle scelte iconografiche della sua cappella. Penso che ci sono documenti e testi coevi che comprovano questa interpretazione, qualcosa che ho affermato più volte. Sicuramente anche in questo progetto nasce molto rapidamente, cominciano a decorare le sale, il grande progetto di Cosimo di fondare la Razzeria Medicea, e anche qui è forse interessante pensare a che ruolo potrebbe aver avuto Eleonora in questo progetto. È qualcosa che non è mai stato considerato fino ad adesso, però sicuramente ha influito in qualche modo. Gli arazzi vengono usati con una particolare attenzione nel mondo asburgico. E il padre di Eleonora è un grande collezionista di arazzi. Alla sua morte ci sono più di 80 arazzi nella sua collezione. Dunque non penso che sia una cosa che è nata senza la partecipazione di lei. E forse è da ricordare che quasi tutti i primi arazzi prodotti dalla razzeria portano lo stemma diviso Medici Toledo, come si vede in questo arrazzo, di cui possiamo anche essere certi che fosse d'uso di Eleonora, perché viene mandato ad un certo punto per addobbare la cappella mentre la corte era in viaggio. E a destra vedete un prodotto di uno degli artisti preferiti di Eleonora, che era Baccio Bandinelli, un busto che è attualmente al Bargello, ma che all'epoca di Eleonora era qui nei suoi appartamenti. Potete anche guardare su e vedete Cosimo che progetta la guerra di Siena, e nelle camere di Eleonora, sopra la sua testa, in una nicchia sopra la porta, c'è proprio quel busto di Bandinelli. E questo ci ricorda anche un altro fatto. È stato rimarcato più volte la felicità del matrimonio tra Cosimo e Eleonora. Voglio sfatare per l'ennesima volta un mito: molto probabilmente non si sono visti durante i festeggiamenti a Napoli nel 1535-36. Se no, non si spiegano tutti i dettagli che vengono mandati dagli agenti da Napoli a Cosimo per poter scegliere correttamente la sposa. Però questo non nega il fatto che sono veramente perfetti uno per l'altra, e neanche la possibilità che ci fosse un vero amore. Una cosa molto inusuale per una corte cinquecentesca è che, nonostante che abbiano appartamenti separati, come era d'uso, loro spesso stanno nel suo appartamento, così tanto che anche tardi, 10 anni dopo l'arrivo di Eleonora, una persona che la conosceva molto bene, il suo tesoriere, scrivendo al maggiordomo di corte, riferisce alla camera di Eleonora come la camera dove dormono loro eccellenze. Dunque dormono insieme, è una cosa quasi scioccante per una corte del Cinquecento, ma fa capire quanto sono affiatati. E Cosimo, in questo ritratto del Vasari, all'opera della progettazione della guerra di Siena, lo sta facendo all'interno dell'appartamento di Eleonora. Un'attenzione ai figli. Ovviamente Eleonora è prolifica, è la fecondissima duchessa, come dice in una delle sue lettere Paolo Giovio, divertenti e sempre argute. Eleonora e Cosimo fanno 11 figli insieme, di cui 8 arrivano alla maturità, sono gli 8 che vedete qui. Eleonora svolge un ruolo molto importante nella loro formazione, prima occupandosi di mantenerli sani. Vengono mandati nei primi anni alla Villa Medici di Castello sotto la guida della suocera Maria Salviati, ma sia Maria Salviati che Eleonora partecipano in maniera molto attiva alle teorie mediche dell'epoca e anche all'istruzione. Credo che ci sia Maria Pia Paoli qui che ha scritto cose molto belle sull'istruzione dei principi negli anni. Eleonora è assolutamente attiva nel programma di istruzione dei figli, fa addobbare in questo palazzo una vera e propria aula dove possono svolgersi le lezioni, e ancora una cosa abbastanza innovativa per l'epoca, le femmine hanno la stessa istruzione che hanno i maschi, ricevono istruzione in latino e in greco. Addirittura la prima figlia, Maria, che vedete in alto a sinistra, viene commentato il fatto che era molto brava, molto dotata nello studio del greco. Queste sono cose veramente straordinarie per l'epoca. Questo perché sicuramente Eleonora si rendeva conto quanto era importante, perché se devi reggere uno Stato devi avere un'adeguata istruzione, e voleva che le sue figlie avessero gli stessi strumenti suoi. Poi Eleonora svolge un ruolo anche molto importante nella formazione degli altri figli. È chiaro, il figlio maschio nasce dopo il voto di lei alla Verna, è molto attiva nella sua formazione. Si vede qui nel ritratto di Pisa del Museo Nazionale di Palazzo Reale, lui indossa quasi sicuramente quelli che erano i panni scelti da lei per quando lui ha fatto la sua prima missione diplomatica per andare incontro al futuro re di Spagna Filippo II a Genova. E noterei che in questo contesto Francesco non è presentato tanto quanto un Medici, è accompagnato dai fratelli di Eleonora e arriva con la fazione degli Alvarez de Toledo. perché hanno più prestigio in quel contesto. Durante tutta la vita di Eleonora si sfrutta moltissimo tutti i suoi legami con la Spagna, perché sono importantissimi. Loro sono feudatari di Carlo V e devono assolutamente sfruttare al massimo gli importanti legami di sangue e di devozione dalla parte dei genitori di Eleonora e i suoi parenti. E dato che stiamo parlando di abiti, della scelta degli abiti, Eleonora, ovviamente abbiamo Roberto Orsilandini qui presente, che ci ha fatto capire negli anni l'importanza delle novità apportate da Eleonora nella moda a Firenze, una moda che viene spesso definita tout court spagnola, però che gli studi di dottoressa Orsilandini dimostrano non sono esclusivamente spagnole, sono innovative, e in questo penso che corrispondano sempre perfettamente all'idea della mediatrice culturale, la persona che adatta le cose che conosce e che porta come novità da fuori. Sono le donne che si spostano nel mondo nobiliare, non gli uomini. Gli uomini rimangono a casa, sono le donne che arrivano con le novità da fuori. Però Eleonora, con l'osservazione di quali sono le abitudini, le consuetudini locali, adatta le forme alle esigenze di Firenze e porta anche cose che vengono da altre parti d'Europa, dal mondo asburgico, dal mondo ottomano, e si vedono qui alcuni esempi di cose legate all'idea di lei. Eleonora è talmente attiva in questo mondo, non soltanto nell'ordine di livrei per le sue damigelle, i vestiti per i figli, i vestiti suoi, a volte ordina anche i vestiti di Cosimo, ed è dunque anche una grande consumatrice di tessuti. Questi tessuti valgono l'oro, sono carissimi, il tessuto è un assoluto bene di lusso, e Eleonora mantiene anche tessitori qui in palazzo per le sue esigenze. Ed eccoci arrivati alla fine di Eleonora, il settimo punto direi, è il lascito di Eleonora, l'immagine postuma, Eleonora che arriva a fine vita e che cosa, come è arrivata a noi. Purtroppo dopo la morte di lei si riducono moltissimo i riferimenti a lei nella storiografia locale, e penso che il primo crimine contro la sua immagine è effettuato da Vasari quando scrive la seconda edizione delle Vite, perché nel frattempo sono cambiate molte cose a Firenze. Cosimo ha un nuovo amore, che poi è obbligato anche a sposare, Camilla Martelli, e Vasari, cortigiano al massimo, sa che deve modulare anche la sua maniera di riferire le cose, e vengono già assorbite nel Cinquecento moltissime azioni di Eleonora sotto cose di Cosimo, e questo è un po' il nostro compito, discernere quali sono le cose che realmente nascono per volontà di lei. Nel caso di Pitti, per esempio, è il caso più eclatante, trattato per secoli come un progetto di Cosimo. In realtà lì si sapeva sempre che Eleonora aveva comprato il palazzo, ma si è ignorato quali erano le sue azioni relative al giardino. Tutti i libri di conto e i libri delle fabbriche che riguardano Pitti e Boboli fino alla morte di Eleonora nel dicembre del 1562 sono tenuti a nome suo, e non è solo un fatto formale di tenerli a nome di lei. Chi collabora con quel progetto sa benissimo qual è la committente. Quando Bandinelli scrive alla corte in viaggio per parlare della fontana di piazza sotto di noi o delle fontane all'interno del giardino di Boboli, distingue sempre tra chi è il committente di uno e chi è la committente degli altri. Sa benissimo. E l'immagine di Eleonora che ci arriva dopo però è mantenuta viva anche attraverso altre cose: la sua protezione di figure letterarie di grande rilievo. La prima in assoluto è Tullia d'Aragona, che arriva, la onesta cortigiana che arriva da Roma e che arrivando attraverso Siena scrive prima una lettera in cui viene assistita addirittura da Benedetto Varchi nella composizione della lettera, per chiedere l'esonero da una nuova legge passata da Cosimo che obbligava le cortigiane a portare il velo giallo. E chiede la mediazione di Eleonora non dover portare il velo giallo e ottiene questo, e per questo fa qualcosa che è abbastanza raro a questa data, in Italia: dedica il suo primo volume di poesie a Eleonora. Non esistono, forse è un primo assoluto, di volumi di poesia scritte da una donna e dedicate a un'altra donna. E questo modello sarà rispettato poi anche da Laura Battiferri, che vedete nel famoso ritratto che è qui nel mezzanino di Palazzo Vecchio, nella collezione Loser, nel famoso ritratto dell'amica e di Bronzino, la moglie di Ammannati, che dedica anche lei il suo primo libro, che viene chiamato proprio il primo libro delle poesie di Laura Battiferri. La poesia è importante alla morte di Eleonora e ai due figli che muoiono insieme nell'arco di meno di un mese a Pisa per la malaria. Una delle prime produzioni culturali è un'antologia corale di poesie che celebrano tutte queste tre figure, di cui partecipa anche ovviamente anche Laura Battiferri, Benedetto Varchi e così via. L'altro aspetto di Eleonora che combacia un po' anche con la figura di Laura Battiferri sono i lasciti alle istituzioni religiose. Lei da sempre devota ai francescani, di cui sentiremo parlare più tardi da Nicoletta, e lascia qualcosa sempre a loro sul letto della morte, detta tutte le cose che sono le eccezioni all'idea che Cosimo è il suo erede universale. I francescani vengono ricordati in questo contesto. I gesuiti, la nuova società di Gesù che è di recente fondazione e di cui Eleonora era assoluta protagonista nel portare i gesuiti a Firenze, aiutarli a stabilire un collegio. Erano visti un po' con sospetto perché l'odio verso gli spagnoli, che fa parte dell'opposizione che troverà a se stessa Eleonora per tutta la sua vita a Firenze, è forte. I fiorentini non si sono dimenticati né dell'assedio del 1529, ma nemmeno del sacco di Prato del 1512, della devastazione così orrenda effettuata dalle truppe spagnole in quell'occasione, che la città di Firenze ha capitolato a distanza per evitare che quelle truppe arrivassero qui e ripetessero la stessa cosa. E un'altra cosa, Eleonora fonda un nuovo monastero, il Monastero Nuovo, dedicato alle cavalieresse. Questo è un progetto che lei ha da subito in connessione con Cosimo quando lui fonda l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Questi ordini portano la devozione verso di lei, le poesie tramandano anche la sua protezione di altri aspetti della cultura e non solo la sua rappresentazione pittorica. E sicuramente sentiremo molto di questi argomenti negli interventi dei prossimi due giorni. Li risentirete anche dal 6 febbraio al Tesoro dei Granduchi. Queste sono le sette sezioni in realtà della mostra da me concepito, su cui sto collaborando con gli Uffizi dal 2019 insieme alla direzione di Valentina Conticelli, che è presente. Stiamo ultimando questo grande progetto, più di 100 opere. Tutte le cose che ho fatto vedere in questa presentazione saranno presenti in mostra. Ovviamente ci saranno molte sorprese che non sono presenti qui, e vi aspettiamo numerosi anche in quell'occasione. Grazie.
Grazie Bruce per la lectio magistralis, grazie. Adesso si dovrebbe collegare via satellite dalla Spagna Carlos José Hernando Sánchez, dal calduccio di casa sua. Io inizio con Carlos José Hernando Sánchez, è docente di storia moderna all'Università di Valladolid e corrispondente accademico della Royal Academy of History. La sua, tanto è autore di 150 pubblicazioni, articoli, libri, e ha tenuto tantissime conferenze e lezioni sulla Spagna, rapporto Spagna-Italia in giro per il mondo, ma soprattutto la sua carriera scientifica si focalizza sulla cultura politica, militare e di corte, sulla nobiltà, il mecenatismo e l'articolazione territoriale del potere della monarchia spagnola, dalla monarchia cattolica fino alla fine della casa d'Austria, la casa d'Asburgo, con particolare attenzione ai territori italiani, tra cui Napoli e appunto Firenze. Allora, passo la parola allo schermo. Sì, sono quei problemi, i classici problemi dei satelliti internazionali, capito? Di Elon Musk, eccetera, eccetera. Capito? Sì, intanto faccio un po' da intrattenitore perché stiamo collegando appunto dalla Spagna, da Valladolid, e un po' di cose. Domani sera ci sarà un concerto qui alle 7 e che concluderanno appunto i lavori, le festività, le danze su Eleonora di Toledo, e il concerto è, adesso faccio tutto il mio repertorio, fra poco andiamo alle barzellette, e dicevo, il concerto è appunto per la maggior parte è materiale che è stato trovato, scovato dai nostri musicologi negli ultimi 3 anni, che in parte è, appunto, ha a che fare proprio con la Nora, e in altre cose è leggermente dopo il periodo della Nora. Comunque sarà il coro, verrà dall'Inghilterra apposta per questo concerto, e nel frattempo vi aggiorno sui risultati del mondiale. Anch'io.
Io questi mondiali l'avrei cancellato. Ho spostato.
Cancellati completamente, non fatti.
Non voglio creare un caso
diplomatico. Esatto. Lo stavo annunciando. No, perfetto, 23 e 4 secondi.
Per l'Italia è
eccezionale. Pazzesco. E che qualcuno mandi un messaggino al professor Hernando Sanchez. Non
possiamo neanche andare avanti e tornare indietro perché non c'è da fare.
Sì, ecco, questo magari lo dico dopo.
Se no posso ricominciare a parlare.
Sì, sì. Obviously, everyone is writing me right now. The whole world is texting me. Questo minuto proprio, cioè, tutti quanti, mia madre, mio padre, adesso non mi scrivete tra le bandiere.
Io uso molto la funzione in
di giorno.
Sì, anch'io.
Non ho mai la soleria accesa.
Io non, secondo me non è mai stata accesa la soleria da quando c'ho l'iPhone. Mai stata accesa.
Sono vibrazione, però. Eventualmente si potrebbero invertire.
Sì, adesso inizio. Perfetto, allora, come non detto, il satellite ha sempre questi problemi, soprattutto quelli come di Firenze, quelli fiorentini. Allora, invece passiamo al prossimo intervento, poi torneremo con il professor Sanchez, Carlando Sanchez, e passiamo a Blanca González Talavera. Blanca è laureata in storia dell'arte nel 2006 e in comunicazione audiovisiva, stupendo questo, nel 2008. Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dell'arte all'Università qui a Firenze e all'Università de Granada, con la tesi in cotutela, appunto, presenze e mecenatismo spagnolo a Firenze da Cosimo I a Ferdinando I. Ha avuto tante borse di studio e contratti di ricerca, e incluso quella a Villa Itatti, e la Mellon Fellowship di Villa Itatti qui a Firenze. Adesso come professoressa sta lavorando all'Università di Granada, dove sta insegnando storia dell'arte, e presso l'Università di Almeria e di Jaén, dove ha insegnato didattica delle scienze sociali. Ha pubblicato tantissimi articoli sulla presenza spagnola a Firenze durante il Cinquecento. L'ultima pubblicazione, appunto, il libro molto bello che ho a casa, Firenze spagnola, mercanti nobili e mecenati nell'orbita dei Medici nel XVI secolo. Appunto, e dove si discute appunto di quello che parlerà adesso Blanca. Ti prego, Blanca, vieni, salva l'onore della Spagna.
Buongiorno.
Vieni, Blanca, vieni qua.
Ah, qui. Buongiorno, chiedo scusa per il mio italiano che è abbastanza tempo che non lo parlo, 7 anni che non sono qui a Firenze, per questo oggi sono molto felice di tornare qui, stare con tutti voi. È un onore partecipare a questo convegno che oggi riunisce tanti specialisti sulla figura di Eleonora di Toledo, a cui ho letto con ammirazione da quando ho iniziato la mia ricerca sulla presenza spagnola a Firenze. I miei ringraziamenti a Nicoletta Valdini per l'invito gentile, a tutte le entità organizzative che ha già menzionato Carlo Francini, che lo hanno reso possibile, e anche alla mia famiglia, qui presente, per il loro sostegno affinché io sia qui. Sono convinta che Eleonora non potesse immaginare tanta aspettativa in occasione della celebrazione del suo 500° compleanno. Come ha già avanzato Alessio Assonitis, la mia presentazione riguarda la protezione che la duchessa esercitava sugli spagnoli che vivevano a Firenze sotto il suo governo, non solo quelli che facevano parte della corte, e su questo aspetto concorderò probabilmente con Elisabetta Stumpo, nei dati relativi alle dame, gentiluomini e servitori, ma anche quelli che fuori corte raggiunsero prestigio all'interno della borghesia e dell'aristocrazia, concretamente i mercanti della nazione spagnola. Concentriamoci ora su coloro che facevano parte della corte ai tempi di Eleonora, momento in cui il numero degli spagnoli fu il più elevato. Sono molto entusiasta di aprire la galleria di immagini con un affresco che si trova proprio in questo palazzo, nella sala di Cosimo I. Mi riferisco all'arrivo di Eleonora di Toledo a Poggio Cayano del Giovanni Stradano. L'artista coglie il momento in cui sul prato antistante la villa sta arrivando il corteo del seguito della duchessa. Se Stradano avesse messo un volto ai personaggi, potremmo vedere quei cavalieri spagnoli e dame di Eleonora che, seguendo le indicazioni di Don Pedro di Toledo, viceré di Napoli e padre della futura moglie, viaggiarono con lei da Napoli a Firenze. Come si fa per, scusate? L'ho fatto così, però non...
Batteria era quella. Sì, femme fatale, Paola. Sì. Mi sa fischiate le orecchie.
Sì, uno di questi spagnoli che arrivarono con la duchessa è il capitano Aldana, di nobilissima famiglia di Spagna, di Alcántara, provincia di Cáceres. Don Antonio Aldana si distinse da giovane nel campo militare e al suo arrivo a Firenze acconsentì al servizio del duca, ricoprendo vari incarichi, tra cui castigliano delle fortezze di Livorno, Pisa e San Miniato. La seguente. Una delle figlie di Don Antonio, Porzia, fu dama di Eleonora. Nel registro del ruolo, del salario, scopriamo un numero significativo di donne nel rito quotidiano della vita di corte, i cui nomi confermano la presenza, grazie, quasi esclusiva delle donne spagnole. In questo dipinto si può notare il ritratto di Donna del Bronzino, di cui Elizabeth Pilliot ha svolto un'analisi dettagliata proponendo che la protagonista sia Isabel di Reynosa, matrona prediletta della duchessa. Sulla destra, invece, vediamo il ritratto di un'altra delle dame di Leonor, Doña Juana Ureña Guevara de Guijosa, insieme al figlio maggiore, Juan Ramírez de Montalvo, in questa opera attribuita al Bronzino Bottega che vedremo più avanti. Tornando alla famiglia Aldana, le loro spoglie riposano sull'altare di San Gerolamo, nella chiesa di Ogni Santi, come viene disposto nel testamento di Don Antonio. L'origine della città spagnola, luogo di nascita di San Pedro di Alcántara e culla dell'ordine dei frati minori francescani osservanti, a cui la famiglia professava grande devozione, indica che la scelta di questa chiesa non fu accidentale. Ancora oggi è possibile vedere lo stemma della famiglia sui capitelli delle colonne dell'altare, che è presieduto di questa sacra conversazione commissionata dall'Aldana a Santi di Tito. Un altro capitano spagnolo attivo al tempo di Leonardo di Toledo fu Hernando Sastre, a chi ricorda lo storico Scipione ammirato nelle sue storie fiorentine per il suo abile coinvolgimento in una delle battaglie più difficili per Cosimo I di Medici, la Guerra di Siena, un episodio cruciale per la sovranità fiorentina e spagnola che è appunto illustrato negli affreschi che Giorgio Vasari dipinse in questo salone. Questo cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano, che sviluppò importanti incarichi militari e di corte, è ritratto come donatore in questa splendida intitolata Compianto di Cristo con San Giovanni Battista, Santa Caterina d'Alessandria e il Donatore, opera anche di Santi di Tito. Ma se dobbiamo parlare del cortigiano spagnolo per eccellenza ai tempi di Leonardo di Toledo, ci riferiremo a Don Antonio Ramírez de Montalvo, che fu scelto dalla duchessa appena giunto in Firenze, quando a soli 13 anni il giovane avvaliò la duchessa con il suo bel aspetto e le sue maniere gentili. Da allora e fino all'ultimo dei suoi giorni, Don Antonio godette di un prestigio sociale, economico, politico e culturale senza pari, diventando lo spagnolo più in vista di coloro che si stabiliscono quel tempo a Firenze. Ancora oggi questa città rievoca lo splendore del protetto della duchessa e il cortigiano prediletto di Cosimo I, il suo palazzo in Borgo degli Albizzi, la Villa Montalvo a Campi Bisanzio, la cappella patronimica nell'ex convento di Santa Maria degli Angeli, che fu presieduta da questa splendida incoronazione della Vergine, commissionata dal Montalvo ad Alessandro Alori, e le lapidi nello stesso convento, che sono solo alcuni ricordi di un personaggio così singolare. La sua fama e il suo valore divennero tali che il grande architetto e pittore Giorgio Vasari gli dedica alcune parole nelle sue vite, riferendosi al grande dipinto che sta per finire per questo primo cameriere e il più intimo al Duca Nostro, a cui l'Aretino qualifica come amicissimo. Molto probabilmente il dipinto a cui il Vasari fa riferimento è questa incoronazione di Cosimo I di Medici, una ricca tavola in cui il pittore ritrae lo stesso Montalvo tra i compagni del Granduca. Don Antonio sposa Doña Juana Ureña Guevara, dama di Eleonora e figlia di Don Jerónimo de Ureña de Guijosa, uno dei capitani al servizio di Cosimo I. Qui la vediamo ritratta insieme al primogenito, Juan Ramírez de Montalvo, e questo giovanetto, che divenne cameriere di Francesco I di Medici, è raffigurato in questo dipinto tra i 3 e i 7 anni. In così tenera età, il padre aveva già concordato il suo futuro matrimonio con una delle figlie del favorito di Francesco, il napoletano Fabio di Arazzola, marchese di Mondragone. Un accordo che non si concluderà a causa della caduta in disgrazia del marchese. Fu la stessa Leonor che, preoccupata per l'educazione del primogenito, scelse il Mondragone come il custode del principe da quando era un infante e in uno dei momenti più rilevanti per il futuro Granduca, durante il suo soggiorno alla corte spagnola. Il marchese sposò Ana de Pontes, un'altra dama di Leonora, ed acquistò questo splendido palazzo che vediamo alla immagine, nonché la cappella appartenuta alla famiglia Fedini nella chiesa del convento di Santa Maria Novella, possedi che dovette abbandonare quando fu espulso da Firenze. La caduta, in disgrazia del Mondragone, coincise con il calo del numero degli spagnoli alla corte. Una volta analizzati alcuni dei cortigiani spagnoli scelti e protetti da Leonora, vale la pena evidenziare quelli che facevano parte della borghesia mercantile. Mi riferisco ai mercanti che costituivano la nobilissima nazione spagnola ed è che la forte presenza spagnola nella Firenze del Cinquecento non è dovuta tanto ai cortigiani legati alla figura della duchessa, se non alla presenza di una colonia mercantile già attiva alla fine del Quattrocento che ricevette l'appoggio dalla duchessa e del marito nel secolo successivo, come ricorda il cronista di Santa Maria Novella, Domenico Ducci. I nostri mercanti seguirono le linee guida del Consolato di Burgos, un'istituzione castigliana che dirigeva un sistema di nazioni con le loro rispettive colonie castigliane nelle principali piazze europee, tra le quali Firenze occupava un posto preminente, facente parte del fenomeno di un sistema di nazioni castigliane. La colonia di mercanti castigliane, protagonisti di un intenso traffico commerciale tra Burgos e Firenze, costituiva il Consolato Spagnolo a Firenze, meglio noto come Nazione Spagnola. Organizzativamente, la Nazione Spagnola era diretta dal console, che rappresentava l'intera comunità dei castigliani residenti a Firenze, difendendone gli interessi dal punto di vista giuridico, economico e sociale. Qui possiamo vedere un elenco con alcuni dei consoli spagnoli attivi a Firenze nel XVI secolo. Il console più rilevante fu, senza dubbio, Baltasar Suárez de la Concha, che, sostenuto dalla famiglia Ramírez de Montalvo e dalla famiglia ducale, arrivò a Firenze nell'agosto del 1562, pochi mesi prima della morte della duchessa. Nel suo archivio di famiglia, conservato a Carmignano, si trovano preziosi documenti, alcuni di quali possiamo vedere in questa immagine. Uno di questi è un autografo in cui racconta il suo arrivo a Firenze con infiniti ricordi che dettagliano una lunga e fruttuosa storia fiorentina in cui lasciò fama di essere il più liberale e generoso gentiluomo del suo tempo. Poco dopo l'arrivo a Firenze, Baltasar fu eletto console della nazione spagnola e introdusse importanti riforme nella nazione che allora, tra virgolette, era indebitata e con poco ordine.